soprattutto su il Dio di Abramo. Cosa possiamo imparare su Dio? Perché il Dio di Abramo è il nostro Dio. Anche se questa storia che leggeremo questa mattina è molto vecchia, 4.000 anni fa, il Dio di cui leggeremo è il nostro Dio. E questo capitolo 15 segna una tappa molto importante nella relazione di Abramo con Dio, ed è un passo anche fondamentale per noi. Infatti c'è un versetto in questo passo, versetto 6. Egli, Abramo, credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Questo versetto viene citato ben 3 volte nel Nuovo Testamento e applicato a noi, alla nostra fede. Quindi questo passo è un passo fondamentale anche per noi. Quindi ascoltiamo la parola di Dio, Genesi capitolo 15. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio Signore, che mi darai? Perché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: Tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: Guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: Tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Il Signore gli disse ancora: Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese, perché tu lo possegga. Abramo chiese: Dio Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Il Signore gli rispose: Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto del sole, un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cadde su di lui. Il Signore disse ad Abramo: Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri, e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. Or come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenizzei, i Cadmonei, gli Ittiti, i Ferezei, i Rifei, gli Amorei, i Cananei, i Girgasei e i Gebusei. Questa è la parola di Dio. Questa mattina, attraverso questo passo, vorrei riflettere sull'importanza delle relazioni umane nella nostra vita. E dopo spiegherò perché. Quante sono importanti le persone nella tua vita? Quante sono importanti le relazioni umane? Sei una persona socievole o solitaria? Ti piace essere con la gente? Hai bisogno di essere con la gente oppure stai bene da solo o da sola? E le relazioni forse sono sempre un po' difficoltose. Anche se sei una persona solitaria, tu sai, noi sappiamo che le relazioni umane sono fondamentali. Noi siamo fatti per avere relazioni umane con gli altri. Infatti pensa semplicemente a questo, pensa a quanta felicità, quanta sofferenza ti hanno causato le relazioni umane nella tua vita. Penso che le più grandi felicità e le più grandi sofferenze sono state causate dagli altri, dalle relazioni. Forse soffri in questo momento perché a causa delle relazioni che sono state rovinate dal peccato, dal tradimento, dall'assenza di perdono, le relazioni umane sono fondamentali. Perché chiedo questo? Perché noi siamo fatti all'immagine di Dio e Dio è un Dio, per così dire, relazionale. Dio vuole, cerca relazioni con noi, con gli esseri umani. No? A volte qualcuno chiede perché Dio ha creato il mondo. La Bibbia lo dice, Dio ha creato il mondo per metterci dentro uomini e donne ed avere una relazione con loro. Questo è lo scopo ultimo della creazione. Questa è la cosa tragica della creazione, la ribellione dell'uomo contro Dio. Ha rovinato la nostra relazione con Dio, la nostra relazione con gli altri, con la natura. Questo è anche lo scopo ultimo della redenzione. No, quello che noi cristiani nel nostro gergo chiamiamo la salvezza, fondamentalmente questo, è ristabilire relazioni con Dio, innanzitutto, poi con gli altri, poi con la natura. Dio è un Dio che cerca, che vuole relazioni con noi. E questo si vede in questo passo, si vede fin dal primo versetto. Versetto 1, Dio chiama Abramo per nome. Questo mi ha colpito molto questa volta quando ho studiato questo passo. Forse è una cosa banale, però Dio chiama Abramo per nome. Non temere, Abramo. Io mi sono chiesto che effetto fa quando senti Dio chiamarti per nome, quando senti Dio menzionare il tuo nome, no? Non temere, Abramo. Poi Dio è un Dio di relazione che accetta il dialogo con gli esseri umani, accetta i loro dubbi, le loro domande. Vediamo questo in questo passo, no? Abramo comincia ad avere delle domande. Abramo comincia a rispondere a Dio. Versetto 2. Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli, non mi hai dato discendenza. Abramo comincia a fare delle domande a Dio. Dio ha promesso una discendenza ad Abramo, che già di per sé è una promessa che sembra impossibile perché sua moglie è sterile. Però gli anni sono passati e non vede ancora niente. Abramo dice al Signore, tu mi hai fatto questa promessa, io non ho ancora visto niente. Poi di nuovo nel versetto 8, versetti 7, il Signore dice, io ti darò questo paese per la tua discendenza. E Abramo chiede, Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Abramo chiede aiuto, chiede un segno a Dio. Non per mancanza di fede, perché il Signore risponde, è piuttosto la stessa attitudine di questo uomo che diceva a Cristo, io credo, aiutami nella mia incredulità. No? Abramo crede, vuole credere in Dio, però ha bisogno di aiuto, ha bisogno di un segno. E Dio accetta di parlare con un essere umano come Abramo, accetta i suoi dubbi, le sue domande, accetta di rispondere. E la risposta di Dio a questo dubbio, la risposta di Dio ad Abramo che chiede un segno, è basata su un concetto fondamentale nella Bibbia e nella nostra relazione con Dio, è quello dell'alleanza, il patto. Ed è di questo che vorrei vedere con voi questa mattina, questo concetto dell'alleanza. Abramo chiede un segno a Dio e Dio risponde facendo un'alleanza, un patto. Cosa vuol dire? Vuol dire una promessa solenne, fatto con una certa cerimonia, secondo una certa formalità legale, secondo le costumi dell'epoca. Dio risponde ad Abramo secondo il suo contesto culturale e fa questa cerimonia che viene descritta nei versetti 9 a 17. Questa cerimonia è una formalità legale, un patto, un contratto. Una cosa che a noi sembra molto strana. Ci sono tanti dettagli che non capiamo. Io non capisco se, per esempio, gli uccelli rapaci nel versetto 11 hanno un significato o no. Alcuni dicono che gli uccelli sono il simbolo di Israele, che i rapaci sono il simbolo dei nemici di Israele. A me non sembra. Non so perché si parla di un'oscurità profonda nel versetto 12, lo spavento. Ci sono molte cose poco chiare in questa cerimonia, questa formalità. Però ci sono delle cose fondamentali che sono chiare, che dobbiamo capire. Quello che sappiamo è che all'epoca, per fare un contratto fra due parti, un patto solenne, un contratto, prendevano animali che tagliavano in due, come fa Abramo qui, a parte con gli uccelli che sono troppo piccoli. Prendevano animali e le tagliavano in due, e poi entrambi le parti passavano in mezzo agli animali tagliati in due. Cioè, una cosa che a noi sembra proprio strana. Sembra che il significato sia stato una specie di automaledizione, come dire che mi succeda questo se non mantengo la mia promessa. Cioè, io passo in mezzo a questi animali, questo è un impegno che prendo. Se io non mantengo la mia promessa, se io non mantengo il mio impegno, che mi succeda questo? Che io sia fatto a pezzi come questi animali. Vediamo la stessa cosa in Geremia 34:18, si parla di uomini che non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza, dice il Signore, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Quindi questo è un modo simbolico per dire: se io non mantengo la promessa, che io sia ammazzato. Mi ricordo quando ero a scuola, quando ero piccolo, c'erano alcuni bambini di origine araba, nordafricana, che quando volevano fare una promessa solenne dicevano: lo giuro sulla testa di mia madre. Cosa che a me è sembrata una cosa stranissima da dire, però immagino che l'idea sia stata la stessa, no? Se io non mantengo la promessa, che mia madre sia ammazzata. Questa era l'idea. Ora, quello che è molto importante per noi vedere è il versetto 17. Abramo ha preparato tutto secondo quello che si faceva all'epoca. E poi, quando la notte è arrivata, Dio è sceso e Dio solo è passato in mezzo agli animali. No? Una fornace fumante, una fiamma di fuoco è passata in mezzo agli animali divisi. Solo Dio è passato in mezzo agli animali, non Abramo. Questo è una cosa fondamentale, vuol dire che questa alleanza che Dio ha fatto era un'alleanza unilaterale. Dio ha fatto una promessa, Dio si è impegnato, non Abramo. Questa è una cosa bellissima, questo è quello che noi chiamiamo la salvezza per grazia. No, Dio ha spiegato ad Abramo, secondo le cose che si facevano nel suo contesto, la salvezza per grazia. E questa è la salvezza per grazia, che Dio si impegna, Dio prende l'iniziativa, Dio fa la promessa. È Dio che si impegna. Noi dobbiamo solo rispondere in fede. E Dio ha agito così fin dall'inizio. Stessa cosa con Adamo ed Eva, ha fatto una promessa. No, prima della caduta ha detto: se mangiate di quest'albero morirete. C'era una promessa sottintesa: se non lo fate, vivrete. Vivrete in eterno. Dopo la caduta ha fatto una promessa: la posterità della donna schiaccerà la testa del serpente. Anche a Noè, dopo il diluvio, ha fatto una promessa: ha promesso che non avrebbe mai più distrutto la terra col diluvio. Anche ad Abramo fa così. Dio fa sempre così. Questo è il Vangelo, questo concetto dell'alleanza. Dio fa una promessa unilaterale. E qui cosa promette? Guardate il versetto 18. Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Dio fa la promessa solenne di una discendenza e di un territorio. Però è molto importante capire che dietro questa promessa c'è un significato simbolico molto più ampio che ci riguarda. Israele non ha mai avuto, il popolo di Israele non ha mai avuto un paese dall'Egitto al fiume dell'Eufrate. Non è mai successo nella storia. Quindi bisogna capire cosa Dio voleva dire. Anche perché ci sono molti cristiani nell'ambiente evangelico oggi che aspettano che questa promessa venga compiuta letteralmente nel futuro. Aspettano che un popolo di Israele, dopo il ritorno di Cristo, abbia un territorio che letteralmente vada dall'Egitto all'Iraq, all'Eufrate. Ma in realtà l'Antico Testamento ci dice che questo va interpretato in modo simbolico per simbolizzare il mondo intero. Nel Salmo 72, versetto 8, c'è una profezia messianica e si dice che questo Messia, questo re, dominerà da un mare all'altro e dal fiume, cioè l'Eufrate, fino all'estremità della terra. Il profeta Zaccaria dice la stessa cosa nel capitolo 9, versetto 10. Questo si fa capire che questa espressione, dall'Egitto all'Eufrate, va intesa simbolicamente per simbolizzare il mondo intero. E questo viene confermato da Paolo nella lettera ai Romani, nel capitolo 4. È importante fare uno sforzo per vedere come il Nuovo Testamento interpreta queste profezie. In Romani 4 Paolo dice, parla di una promessa di essere erede del mondo fatta ad Abramo e alla sua discendenza. Quindi questa promessa ad Abramo è di una promessa di importanza mondiale. E la discendenza non è Israele, è Cristo. Paolo lo dice esplicitatamente in Galati 3, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, cioè Cristo. Quindi questa alleanza fatta con Abramo 4.000 anni fa ci riguarda direttamente. È la promessa di Cristo, è la promessa di un Salvatore per il mondo. Questa è la promessa sulla quale è basata la nostra fede. Però io questa mattina vorrei fare un'altra domanda. Perché questo concetto di patto, di alleanza, è così importante? Perché è così importante? È importante perché Dio è onnipotente e noi siamo deboli, siamo impotenti. Quindi è molto importante per noi che Dio sia legato dalle sue promesse, che Dio si impegni verso di noi. E per quello che il cristianesimo è una fede unica. No? Nelle religioni di questo mondo non esiste il concetto di alleanza. Dio non si lega, non fa delle promesse. E il risultato qual è? Il risultato è il fatalismo o la paura. No, tante persone in questo mondo hanno una religione, credono in Dio, però hanno una visione fatalistica di questa vita, non sanno cosa succederà quando Dio torna. Speriamo che io me la cavi, questa è l'idea della religione. Invece l'alleanza è quello che rende possibile la relazione fra Dio e gli uomini. Noi possiamo avere una relazione con Dio perché Dio si è legato dalle sue promesse. Non abbiamo il potere di legare Dio o di chiedere niente a Dio, è il Dio stesso che si è legato, che si è impegnato verso di noi. Quindi l'alleanza è probabilmente uno dei concetti più fondamentali nella Bibbia, è quello che permette, quello che rende possibile la relazione fra noi e Dio. Però Dio si aspetta la stessa cosa da noi. Dio è un Dio che si impegna. Dio è un Dio che fa delle promesse e che le mantiene. E si aspetta la stessa cosa da noi, dalle nostre relazioni. Il nostro Dio è un Dio che odia l'infedeltà. Il nostro Dio è un Dio che odia l'infedeltà, odia la menzogna, odia la rottura delle alleanze. Perché Dio odia così tanto il divorzio? Ora so che il divorzio è un argomento molto complesso, so che in alcuni casi il divorzio purtroppo è necessario, però sappiamo che Dio odia il divorzio. Perché? Perché fa soffrire, perché fa soffrire la gente, perché fa soffrire, perché è un tradimento, perché è una rottura di alleanza. Perché delle persone che avevano fatto delle promesse non mantengono le loro promesse. Infatti Gesù ha detto perché il divorzio è stato concesso, no? Gli ebrei dicono a Gesù, ma Mosè ci ha concesso il divorzio. Sì, certo, ma perché l'ha fatto? Perché il vostro cuore è duro. perché siete persone inaffidabili, voi esseri umani, per quello che è stato concesso. Quindi Dio ama gli impegni, le promesse, perché Dio è un Dio che si impegna, che fa delle promesse. Invece il mondo di oggi odia gli impegni, odia le promesse. Noi viviamo in un mondo dove la gente, forse anche noi, non abbiamo il senso delle promesse. Dare la propria parola, impegnarsi. No, questo si vede anche nelle cose più banali della vita. Io lo vedo nelle cose più banali della vita, per esempio qualcuno che ti dice ti richiamo stasera e poi non richiama. Oppure al lavoro qualcuno che dice ti richiamo entro lunedì sera per darti una risposta e non richiama. Perché succede questo? Perché non sentiamo di essere legati dalla nostra parola. Non sentiamo il bisogno di essere impegnati. La parola che diamo non ha nessun valore. Si vede anche nel matrimonio, nell'assenza di matrimonio. Perché c'è sempre tanta gente che non vuole sposarsi? Perché tanta gente vuole vivere insieme senza essere sposati? Perché non vogliono impegnarsi. No, quello che noi vogliamo fondamentalmente come esseri umani peccatori, vorremmo che gli altri si impegnassero, ma noi no, noi vogliamo essere liberi. No? Sentiamo spesso questo argomento, ma perché vuoi sposarti? Io tanto ti amo. No? Ci amiamo? Perché vuoi sposarti? E qual è la risposta ovvia da fare a questo argomento? La risposta è, ma se mi ami così tanto, perché non vuoi sposarmi? Non vuoi sposarmi perché non ti vuoi impegnare. Vuoi poter essere libero di andare via, se cambi idea. Stessa cosa nella Chiesa. Perché tanti cristiani nel mondo evangelico non diventano mai membri di Chiesa o non si impegnano nella Chiesa? Stessa ragione, non vogliamo, non ci piace essere impegnati, ci piace poter cambiare Chiesa se vogliamo. Frequentiamo questa Chiesa per adesso, però se ci stanca questa Chiesa o se qualcuno ci risponde male o se troviamo qualcosa di meglio altrove, vogliamo poter andare via. Questo è il nostro modo di concepire la vita, una vita senza impegni. E allo stesso tempo questo mondo ha un bisogno disperato di impegno, ha un bisogno disperato di fedeltà. No? È per quello che ci sono tanti cani in questo paese, penso. Mi sono chiesto spesso perché ci sono tanti cani, perché la gente ha dei cani. Penso che sia quello il motivo, perché il cane ti dà quello che gli uomini non ti danno. Ti danno la fedeltà. Non ti tradiscono mai, sai che saranno sempre fedeli, non rispondono a un bisogno che abbiamo. Quindi questo è il mondo nel quale viviamo, un mondo che odia l'impegno, odia le promesse, un mondo che vuole essere libero. Invece Dio è il contrario, Dio è un Dio che funziona così, si impegna e fa delle promesse. E noi cristiani dobbiamo assomigliare al nostro Padre Celeste. Nel Salmo 15 c'è una descrizione molto interessante del giusto, secondo il Signore. C'è questo versetto 4 che mi ha sempre colpito. Il giusto, se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Anche se ha promesso qualcosa che non avrebbe dovuto promettere, comunque mantiene la promessa. Questo è il giusto, perché Dio fa così. Perché se Dio non facesse così saremmo nei guai. Perché sennò vuol dire che Gesù Cristo, il Cristo non sarebbe mai venuto. No, Cristo avrebbe mandato un profeta ad Israele per dire scusate, io avevo promesso di mandare Cristo, però a pensarci bene mi sono accorto che questo vuol dire che devo venire e devo morire su una croce, non mi piace, quindi ce l'ho promesso, però ho cambiato idea. Immaginate un po' se Dio fosse come noi. O se Cristo tornasse un giorno dicendo io ho cambiato idea, non salvo più nessuno. Tutti sono dannati. Non ci potremmo far niente perché Dio è onnipotente. Meno male che Dio non lo farà, non lo può fare perché si è legato dalle sue promesse. E Dio è fatto in tal modo che non può venire a meno a queste promesse. Quindi Dio è fatto così, Dio è un Dio che cerca relazioni, Dio è un Dio per il quale le relazioni sono importanti, relazioni con noi. E queste relazioni possono solo essere basate sull'impegno, sulla promessa. E quindi anche noi dobbiamo essere così, dobbiamo assomigliare al nostro Padre Celeste. Quindi Dio fa delle promesse, Dio si impegna, e noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rispondere in fede. È quello che Abramo fa. Vediamo questo versetto 6, questo versetto così fondamentale. Un concetto fondamentale è l'alleanza, l'altro concetto fondamentale è la fede. Dio fa delle promesse, noi rispondiamo in fede. Questo versetto 6 dice due cose. Dice che Abramo ha creduto nel Signore e questo gli è stato contato come giustizia. E questo vale per noi, perché Paolo dice in Galati 3, riconoscete che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Quindi questo versetto vale anche per noi. Ma cosa vuol dire avere fede? Cosa vuol dire credere? Cosa vuol dire che Abramo ha creduto? Spesso il concetto di fede non è molto chiaro per la gente. Sentiamo la gente dire che ha fede, ma non si capisce bene in chi o in che cosa. A volte la gente dice io ho fede, ma non si capisce bene in che cosa. La fede è la fede nella bontà di Dio. Abramo ha creduto in Dio in questo senso. Ancora una volta, la fede è un termine relazionale. Abramo non ha solo creduto a quello che Dio diceva, si è affidato a Dio come persona. Ok, questa è la differenza fra credere in Dio e credere Dio. No, c'è una grande differenza, c'è un abisso fra credere che Dio esiste e affidarsi a Dio. Okay, noi non dobbiamo credere in Dio, dobbiamo credere Dio. Dobbiamo credere quando Dio parla. Cioè dobbiamo credere Lui come persona. La fede è un concetto di relazione. Dobbiamo credere che Dio è affidabile, che Dio ci ama, che Dio mantiene le sue promesse. E questa fede giustifica, ci rende giusti, ci rende accettabili e presentabili davanti a Dio. Ma anche qui spesso c'è un malinteso, bisogna capire molto bene cosa vuol dire la fede giustifica. O Abramo è stato giustificato mediante la fede. La fede è solo uno strumento. Non è il fatto di aver la fede che ci giustifica. No, mi spiego. A volte la gente pensa così, la gente pensa io non sono perfetto, io sono un peccatore, però almeno ho fede. No, io non sono perfetto, ho fatto tante cose sbagliate, però almeno ho fede. Come se il fatto di avere fede ci rendesse un po' migliore. Da una parte ho fatto, commesso tanti peccati, però dall'altra parte ho fede. Speriamo che il fatto di aver fede sia sufficiente per compensare questi peccati. No, spesso la gente capisce la fede in questo senso, che la fede in un certo senso ci rende migliore, ci giustifica. Invece non è il fatto di aver fede che ci rende migliore, quello che ci giustifica è il sacrificio di Cristo sulla croce. È quello che ha fatto Cristo per noi, la sua morte per i nostri peccati, che ci rende giusti. E la fede ci permette di afferrare queste promesse. No, la fede è come una forchetta, per intenderci. No? La forchetta è uno strumento per prendere cibo nel piatto. Però non è la forchetta che ci nutre, è il cibo che ci nutre. No? Se non c'è niente lì nel piatto, la forchetta non serve a niente. La stessa cosa per la fede. Se Cristo non fosse morto in croce per noi, la fede non servirebbe a niente. Tu potresti avere fede quanto vuoi, non servirebbe a niente. Quello che ha giustificato Abramo, quello che ci giustifica, è il sacrificio di Gesù per noi sulla croce. E questo sacrificio, questa morte, la possiamo afferrare, la possiamo prendere mediante la fede. Versetto fondamentale a questo riguardo, perché è molto chiaro, in Filippesi 3:9, dove Paolo dice «Voglio essere trovato in Lui, in Cristo», non con la giustizia mia, ma con quello che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Quindi Dio è un Dio di relazioni. Se noi siamo in Cristo questa mattina, se noi siamo veramente cristiani, Dio ci ha fatto la grazia di ristabilire una relazione con noi. E Dio ci chiede due cose in questa relazione, nella nostra vita. Ci chiede innanzitutto di affidarci a Lui, di avere fede in Lui. Questo, diciamo, è la cosa di base, avere fede nella sua bontà, nella sua affidabilità. E poi ci chiede di comportarci come Lui. Ci chiede di essere persone affidabili come Lui. Ci chiede di essere persone che mantengono le promesse, anche se le abbiamo fatto senza pensarci, anche se abbiamo dei rimpianti. Ci chiede di essere delle persone che coltivano le relazioni, che fanno di tutto per mantenere, ristabilire, guarire relazioni con altri esseri umani. Perché è quello che Egli fa, è quello che Dio fa. Se facciamo questo, allora sì, saremo la luce del mondo, saremo il sale della terra, saremo veramente diversi in questo mondo che odia l'impegno. Che il Signore ci aiuti a capire queste cose e a metterle in pratica. Vogliamo abbassare il nostro capo, chiedere l'aiuto del Signore.